Le 9.37, vi invitiamo ad andare sui nostri social network, su Facebook, su YouTube, perché con noi c'è il dottor Gianfranco Giannasi, che è direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, direttore del Dipartimento di Medicina d'Urgenza della ASL Toscana Centro. Buongiorno a lei, Giannasi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno anche ai radiospettatori.
Grazie, grazie. Non ci ritroviamo come facciamo da diversi mesi a fare il punto sulla situazione Covid, ma riusciamo a condividere un lavoro che Gianfranco Giannasi ha fatto negli ultimi mesi, lavorando su decine e decine di pazienti, per cercare di raccontare tutte le fasi della patologia, come agiscono le terapie. Si tratta praticamente di una raccolta di immagini unica in Italia, che sistematizza 10 mesi di esperienza con centinaia di ammalati. Se ci seguite sulle nostre pagine social, vedete queste immagini che raccontano in maniera chiara che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo. Però Giannasi, io prima di tutto partirei molto velocemente, perché il tempo è tirando, perché dobbiamo essere bravi nella sintesi, raccontando i numeri che ci riguardano, come dire, ad oggi e che la riguardano. Partiamo da questo, se è d'accordo.
Sì, sono d'accordo. Allora, nella prima ondata noi abbiamo visto circa 450 persone presso il nostro pronto soccorso. Di queste 450 persone ne abbiamo ricoverate circa 320, e quindi pertanto la prima ondata ha prodotto una casistica per i clinici che hanno lavorato a reparto Covid in questo senso. La seconda ondata, che è partita grosso modo dal 25 di ottobre, ha prodotto al momento circa 250 pazienti che sono arrivati presso il pronto soccorso. Di questi ne abbiamo ricoverato circa 220, di questi 220 ne abbiamo divisi nei vari reparti dell'ospedale per il reparto Covid, e io ne ho visti circa 110 di questi pazienti. Su questi 110 pazienti sono stati fatti dei trattamenti, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, sia della prima ondata che della seconda ondata, dove onestamente se il paziente arrivava nelle prime fasi di malattia, cioè nella fase 1 e nella fase 2, che poi vedremo meglio con le diapositive, il trattamento con l'antivirale di scelta dava dei risultati molto incoraggianti, nonostante ci siano delle evidenze in letteratura che anche attualmente siano molto contrastanti. Molto probabilmente dipende dal fatto che in letteratura sono stati arruolati pazienti in fasi diverse di malattia, e testare un farmaco in fasi diverse di malattia significa che ci sono pazienti che, dove il farmaco, naturalmente essendo scaduta la fase di azione, il sito per attaccarsi, ha agito in maniera meno efficace.
Infatti ci arriveremo tra poco. Brevemente, come dire, su l'età media dei ricoverati, ci dico qualcosa su questa faccenda dell'età, che sembra sia cambiata nel corso dei mesi.
Allora, l'età questa volta riguarda anche fasce più giovani rispetto all'altra volta. L'altra volta avevamo soggetti anziani, che sono quelli che purtroppo vanno male, vanno peggio nei confronti della malattia. Però è anche da dire che la differenza fra maschi e femmine è molto sensibile. Di solito quelli che stanno peggio sono i maschi di un'età compresa fra i 50 e i 70 anni, che sono quelli che sviluppano una malattia più importante, sono quelli che vanno al ventilatore, sono quelli che molte volte popolano le nostre rianimazioni.
Cominciamo subito a vedere la prima slide, dove lei, facendo un uso massiccio e sapiente dell'ecografia toracica, fa una foto della situazione.
Ecco, questi sono i quadri che si vedono in ecografia. Vedete la prima diapositiva, quella che è numerata come A, indica quelle linee che si vedono verticali, lucide, bianche, che danno origine appunto al polmone Covid. Il polmone Covid è caratterizzato da queste linee. La seconda immagine, quella B, indica delle immagini sempre date da quelle strisce verticali che io ho indicato come polmone a betrelle per quanto riguarda l'immagine A. Per quanto riguarda invece l'immagine B, è chiamato anche polmone a cascata, in quanto quelle linee che erano distanti una dall'altra, e qui diventano coalescenti e danno proprio l'immagine come se l'acqua passasse all'interno di una cascata di un fiume, ed è per questo che si chiama cascata. L'immagine C e l'immagine D indicano invece una fase di malattia più avanzata, dove la caratteristica più importante è la formazione dell'addensamento, che si vede molto bene nell'immagine D. Ebbene, queste quattro immagini indicano le fasi di malattia. L'immagine A è un'immagine di fase di malattia 1, l'immagine B è una fase di malattia 2, l'immagine C è una fase di malattia che dalla 2 sta andando verso una fase 3, l'immagine D è una fase 3 di malattia. Questo è caratterizzato da una cosa fondamentale, dal tempo. Questa immagine vediamo invece le proiezioni che sono state proposte in letteratura per andare a vedere il polmone, e vedete che ogni polmone è diviso in 6 aree. Noi invece abbiamo adottato, andiamo avanti con la diapositiva, queste sono le incidenze delle lesioni polmonari a seconda delle varie aree del polmone riportate in letteratura, avanti. Questa invece è la trasmissione del virus che fino adesso ci hanno in qualche modo voluto far credere, o quantomeno ci hanno insegnato, cioè il famoso spillover. Io il virus, più si va avanti, più penso che di naturale abbia poco. Questi sono i dati della letteratura che riportano l'incidenza dei contagi nelle varie nazioni del mondo, dove gli Stati Uniti la fanno da padrone. Questo è il virus, è uno spaccato del virus, dove possiamo vedere il famoso spike, quella specie di spillo con la capocchia gialla. Poi abbiamo il nucleo capside, che rappresenta il secondo coso. Questo invece rappresenta le modalità di contagio, che sono per droplet, che è quella più frequente, e per contatto. Vedete? L'uomo che tiene la mano sulla lingheria, sulla lingheria, che rappresenta appunto una modalità di contagio. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'immagine più importante, perché questo spiega il meccanismo di malattia. Il virus è entrato all'interno dell'organismo, il suo spike si lega a quello che si chiama AT2, che è il recettore dell'ACE, innesca tutta una serie di NAC e chinasi che vengono qui riportate e va a determinare quella che si chiama attivazione macrofagica. A questo punto la risposta del sistema immunitario varia a seconda di quei 5 criteri che abbiamo ricordato, che sono la carica virale, l'età, perché l'età la fa importante, il sesso, il gruppo sanguigno e le comorbidità. A seconda di queste cose, la penetranza del virus e l'entità della malattia variano molto. Ritornando sempre su quell'immagine, vorrei soltanto far ricordare questo, che il sistema immunitario risponde in confronto a questa malattia, a seconda dell'età e del sesso, con una prima fase che si chiama immunità innata, che purtroppo non tutti noi abbiamo, perché questo è dipendente dall'età, ed è quella tipica dei bambini, dove la malattia si manifesta in forma lieve e si risolve in 5 giorni. Dall'altra parte invece della diapositiva, sulla mia sinistra, è riportata invece l'attivazione dell'immunità adattativa, che è quella un pochino più tardiva, l'immunità cellulomediata, dove è prevista la cascata immunitaria con la risposta anticorpale, e dove abbiamo la cascata delle chinasi che caratterizza la terza fase. Andiamo avanti. Queste sono le cellule che sono coinvolte all'interno di questo processo, in modo particolare il macrofago, il linfocita T e il linfocita B, più le piastrine e tutta una serie di interleuchine, dall'interleuchina 6 all'interleuchina 1, all'interleuchina 8, alla 21, al TNF-FALC, al TNF-alfa, che sono appunto quelli che sono gli effettori dell'infiammazione. Andiamo pure avanti. Questo è il meccanismo e gli organi coinvolti. Vedete, a seconda dell'entità della carica virale, noi possiamo avere un'infezione asintomatica, un'infezione lieve o un'infezione severa. Gli organi coinvolti, a parte il polmone che è l'organo bersaglio, sono l'endotelio, il fegato, il rene, il cuore e l'encefalo.
Quindi, come dire, se non c'è un interessamento polmonare, lei capisce subito che non è Covid. È Covid quando sicuramente c'è quel biglietto da visita lì.
Esattamente. Il polmone è sempre coinvolto nel Covid, dalla forma lieve alla forma maggiore severa fino all'RDS che la dà. Questo è il meccanismo di legame con l'ACE tramite una, si chiama TIMPRESS, è una proteina che lega l'ACE all'interno della cellula e poi vedete il processo di inclusione. Una volta che il virus si è incluso nella cellula, libera il suo RNA. Tramite i ribosomi l'RNA viene codificato dalla cellula dell'uomo e viene replicato. Ecco, ci sono farmaci che interferiscono sulla replicazione del virus e sono efficaci nelle prime fasi di malattia. E qui abbiamo le tre fasi della malattia. Abbiamo la fase viremica che va dal tempo zero dell'infezione, quando iniziano i sintomi, fino a 5 giorni. Ed è questa la fase viremica dove agiscono numerosi farmaci, fra cui in modo particolare gli antivirali, in modo particolare Remdesivir in questo momento. Poi abbiamo invece la seconda fase, che è la fase polmonare, che va dal sesto al decimo giorno, e qui possiamo sviluppare una polmonite lieve, una polmonite invece importante, più grave, fino all'RDS. Poi abbiamo invece la terza fase, che è quella della tempesta citochinica, che va dall'undicesimo al quattordicesimo giorno. Tutti i malati sono caratterizzati da queste fasi, grosso modo, quelli che hanno progressione di malattia. Negli asintomatici, invece, il sistema immunitario risponde in maniera minore, per cui i pazienti manifestano una forma lieve di malattia o quasi asintomatici, essendo soltanto portatori del virus. E di solito sono i bambini, per esempio, i soggetti giovani. Di qua, nella casellina a destra, sono riportate le fasi della malattia con l'ecografia. E come vedete, nella prima fase abbiamo quelle linee verticali bianche che rappresentano le comete. Nella seconda fase le comete diventano coalescenti e danno l'immagine della cascata. Nella terza fase ormai c'è il consolidamento polmonare che poi nelle fasi successive porta pertanto alla fibrosi del polmone e porta all'insufficienza respiratoria grave, tanto da dover mandare il paziente in terapia intensiva.
Senta, naturalmente c'è le consuete polemiche, perché lei prima ha citato nella primissima fase della malattia un uso molto efficace del Remdesivir, che prima ce lo raccontava, appunto un farmaco antivirale della classe degli analoghi nucleotidici. Però l'OMS 4 giorni fa dice: no, non lo dovete usare assolutamente, e non funziona più, non utilizzatelo, eccetera eccetera. Noi che dobbiamo pensare?
Noi dobbiamo pensare che l'esempio più semplice è quello delle infezioni. Quando noi abbiamo un'infezione lieve, usando l'antibiotico l'infezione passa. Quando l'infezione diventa più grave e determina una sepsi, la sepsi è dettata dal fatto che l'infezione determina una risposta immunitaria o comunque dell'organismo del soggetto e quindi diventa una forma sistemica che interessa tutto l'organismo e noi usiamo l'antibiotico, questa infezione è molto più grave, richiede l'ospedalizzazione e richiede antibiotici particolari. Quando questo processo va ancora più avanti e determina uno shock settico, in questo caso se noi andassimo a vedere come funziona l'antibiotico, saremmo costretti a dire che l'antibiotico in questa fase, anche se lo diamo, non dà i risultati che noi ci aspettiamo. È la stessa cosa la malattia da Covid. Se noi la trattiamo nelle prime fasi, con ogni fase con un farmaco che agisce, quindi nella prima fase della viremia con l'antivirale che abbassa la carica virale e quindi lega meno il virus all'interno del polmone e dà meno danno polmonare, molto probabilmente il risultato risulta migliore. Poi ci sono tuttavia degli organismi umani che determinano una malattia in forma fulminante, così come avviene per la sepsi, dove purtroppo lì i presidi terapeutici non sono d'aiuto. Ma andare a fare degli studi arruolando pazienti senza dichiarare in che fase di malattia sono per sperimentare i farmaci non è il modo migliore.
Andiamo avanti velocemente, poi le leggerò.
Queste sono le fasi di malattia dove si vede la fase virale e la fase di risposta all'infiammazione da parte dell'organismo.
Andiamo avanti.
Questi sono i farmaci che agiscono sui vari recettori a seconda delle fasi di malattia e potete vedere che noi abbiamo diversi tipi di farmaci, fra cui l'antivirale e allo stesso modo gli inibitori dell'interleuchina 6, che sono gli anticorpi monoclonali che vengono utilizzati per l'artrite reumatoide, che hanno dei meccanismi di azione completamente diversi. In modo particolare, questi farmaci, anche il baricitinib che viene utilizzato a Prato dal professor Cantini, agiscono sulla cascata citochinica, quindi sono farmaci che vanno su una fase successiva di malattia. Andiamo pure avanti.
Poi le fai una domanda che ci ha scritto una nostra ascoltatrice. Qui abbiamo ancora un'indicazione sulla risposta anticorpale Covid-19.
Sì, questa è la prima, scusate, ritorniamo indietro di una. Questa diapositiva ce l'avevamo fatta vedere gli studi che avevamo fatti in Cina. E come voi vedete qui, dagli studi che loro ci avevano mandati, nei soggetti convalescenti, anche se il picco dell'emoglobina tende a calare nel tempo, però rimane sempre alto. Questo purtroppo non è vero nel Covid, perché la seconda diapositiva dimostra quello che sta succedendo. Se si va avanti, come vedete qui, a seconda della severità dell'infezione, la risposta anticorpale è molto diversa. Nei casi lievi tende quasi ad appiattirsi la curva fino a scomparire, mentre invece nei casi gravi la curva è molto più alta e poi nel tempo tende a diminuire, ma rimane una memoria immunitaria. Il problema che si pone anche con il vaccino è quanto durerà questo vaccino. Questo è l'altro problema importante alla quale per il momento non possiamo dare una risposta.
Senta, Martina ci scrive, a proposito di quanto detto prima, vorrei che il dottore spiegasse meglio su quali basi è convinto che il virus non è di origine naturale, ci scrive Martina.
La caratteristica importante è che in medicina noi non abbiamo mai visto una malattia matematica. Questa è una malattia matematica, cioè io so esattamente dai giorni in cui il paziente ha presentato i primi sintomi, a seconda dei giorni in cui si presenta in primo soccorso, in che fase è. Questo non è mai successo in medicina. L'altra cosa strana è la risposta anticorpale che ognuno di noi ha nei confronti di questo virus, che sembra che non lasci una memoria immunitaria duratura nel tempo, e per cui e poi soprattutto le caratteristiche dello spike. Lo spike sono sequenze che assomigliano molto all'HIV, quindi pertanto questo è tutto un insieme di cose. È una mia convinzione, io non ho la certezza di quello che sto dicendo, però sto vedendo queste cose, per cui io penso che questo virus non sia naturale, sia nato invece in laboratorio, molto probabilmente. Questo è lo score ecografico, cioè serve per valutare l'entità dell'interessamento polmonare quando il paziente si presenta in pronto soccorso. Se andiamo avanti, ecco, queste sono le fasi di malattie. Voi vedete che lo score ci permette di dare punteggi a seconda di com'è il polmone. Nella prima diapositiva, quel punteggio 0 viene indicato un polmone normale. E nel polmone normale, come voi vedete, prevale un pattern cosiddetto orizzontale. Nel secondo polmone, quello indicato con 1 come punteggio, prevalgono quelle linee verticali iperecogene che abbiamo fatto vedere più volte, che danno appunto un punteggio di 1. Quando invece il polmone è a cascata, come nella seconda diapositiva, dove non esiste la differenza delle comete, ma è bianco, il punteggio è 2. Nell'addensamento polmonare, che voi vedete nella terza foto e anche nella quarta foto, invece il punteggio è 3. Nella quarta foto voi vedete un'altra cosa, che il colore permette di distinguere che questo addensamento non è vascolarizzato. Infatti la malattia da Covid dà una polmonite particolare che non presenta vascolarizzazione, perché è un'alterazione della perfusione del microcircolo polmonare, ed è su questa base irrazionale dell'uso dell'eparina nel Covid, perché molti pazienti che hanno il Covid manifestano eventi trombotici importanti, come l'embolia polmonare, come la trombosi venosa, come la trombosi renale dell'arteria renale, come la trombosi, per esempio, cerebrale, che interessa di solito il circolo posteriore e che può determinare ictus, e come per esempio la trombosi dei vasi coronarici che porta a sindrome coronariche acute, che si manifestano appunto in questi pazienti. L'ultima cosa che vorrei dire su questa diapositiva è che, dividendo il polmone in 7 aree per ogni polmone, 2 anteriori, 2 laterali e 3 posteriori, noi possiamo dare un punteggio sulla base di quei criteri che abbiamo detto, che va da 0 a 42. Un punteggio lieve è sotto 10, un punteggio moderato, che indica una polmonite moderata, è fra 11 e 20 e richiede ricovero, un punteggio grave è sopra 20.
moltissime le domande che stanno arrivando.
Queste sono le aree del polmone divise, le due anteriori nella prima diapositiva, nella diapositiva B le laterali, nella diapositiva C le tre aree posteriori, due basali e una superiore.
Leggo un po' di domande. La prima dice: si può chiarire la questione dell'idrossiclorochina? Non so se l'avete già spiegato. Poi c'è una domanda di Stefano che dice: c'è un'uniformità nelle terapie, delle terapie nei vari ospedali e nelle varie città regioni, o ci sono scuole di pensiero locali? Grazie Stefano. E la terza domanda dice: in che senso quanto durerà il vaccino? Rispondiamo velocemente a queste tre domande, Giannasi.
La prima domanda è sull'idrossiclorochina. Ormai l'idrossiclorochina è stata in qualche modo sollevata dal ruolo che aveva, anche se io su questo ho molte perplessità, perché poi gli studi, come sempre, hanno ruolato pazienti in fasi diverse. L'idrossiclorochina è un farmaco che agisce sull'infiammazione, tant'è vero lo usano i reumatologi per l'artrite reumatoide, e agisce sull'interferenza del legame del virus con l'ACE, quindi agisce in fase 1. Se noi diamo l'idrossiclorochina a pazienti intubati, è logico che l'idrossiclorochina non funziona. E quindi pertanto, sulla base anche dello studio pubblicato sul Lancet, che poi è stato ritirato su 92.000 pazienti arruolati, si era visto che l'idrossiclorochina non dava beneficio. C'è uno studio fatto in Nord Corea, che in Corea del Sud, che invece dimostra che nel personale che ha preso l'idrossiclorochina e lavorava nei reparti Covid, la probabilità di contagiarsi era leggermente inferiore rispetto alla media. Però anche questo è uno studio su poche persone, quindi pertanto non ha una grande importanza. Però l'idrossiclorochina, per la letteratura internazionale, è un farmaco che non si dovrebbe utilizzare nel Covid, a meno che il paziente non venga e non faccia parte di uno studio randomizzato.
La domanda
per quanto riguarda
Stefano dice: ognuno sta facendo come gli pare o ci sono delle direttive?
No, c'è un razionale sulla base di quelle che sono le linee guida, anche se le linee guida purtroppo ogni giorno sconfessano uno studio contro un altro, quindi pertanto questo è il problema. Io applico un criterio, secondo me, che è il ragionamento clinico. E ragionamento clinico sulla fase di malattia che il paziente presenta, ed è per questo che l'ecografia è molto utile, perché l'ecografia in un paziente che presenta un'ecografia senza addensamenti vuol dire che siamo in una fase precoce di malattia, vuol dire che siamo sotto i 10 giorni, e in questo caso è razionale utilizzare i remdesivir, anche perché la nota AIFA lo mette nei pazienti che necessitano di supplemento di ossigenazione, quindi hanno bisogno di ossigeno e vengono arruolati entro i 10 giorni dalla malattia, non presentano insufficienza renale, non presentano insufficienza epatica. Per cui su questa base, su questo razionale, adottando semplicemente la nota AIFA sull'uso del remdesivir, noi possiamo utilizzare il farmaco. È logico che se il remdesivir lo facciamo nei pazienti che presentano una malattia oltre i 10 giorni e che quindi pertanto vanno a finire in rianimazione, l'uso non è indicato, ma è per uso compassionevole, quindi cambia completamente la desinenza.
Non c'è dubbio. In che senso quanto durerà il vaccino, chiede un altro ascoltatore?
Nel senso che abbiamo visto che questi pazienti sviluppano un titolo anticorpale molto alto che poi si riduce nel tempo, e quindi pertanto questo ci fa pensare sul fatto della durata del vaccino. Ciò non toglie il fatto che anche se il vaccino durasse 6 mesi, io non è che non consiglio di vaccinarsi, assolutamente sì. È l'unico rimedio in questo momento che possiamo avere, altrimenti si tratta soltanto di curare il virus, ma il virus sappiamo che può creare problemi perché può portare a morte. Se il vaccino lo previene, ben venga un vaccino di questo tipo. Per il momento sulla durata delle vaccinazioni e sulla durata di questo vaccino, una volta fatto, nessuno si pronuncia perché ancora non l'abbiamo visto. I volontari arruolati dalla Pfizer sono circa 43.000, è sempre in atto lo studio, che è sempre in fase 3, vediamo, attendiamo la fine dello studio e vediamo cosa ci dicono. Il vaccino dovrebbe arrivare forse per i primi di gennaio del prossimo anno, siamo fiduciosi, attendiamo con ansia questa cosa.
Perché i bambini sono asintomatici, domanda Simone?
perché i bambini hanno l'immunità innata, cioè hanno un meccanismo che prevede di circoscrivere il virus in maniera tempestiva da parte delle cellule dendritiche degli epiteli, e questo fa sì che i natural killer, che sono le cellule deputate a distruggere il virus, possano neutralizzarlo e quindi pertanto confinare la malattia a 5 giorni soltanto di pochi sintomi, raffreddore o anche niente come cosa, o anche semplicemente la stanchezza o la cefalea, che è tipica appunto della malattia. Vorrei ricordare che i disturbi del gusto, che riguardano la genesia e l'anosmia, interessano per l'80% le donne e non l'uomo, perché purtroppo l'olfatto è molto più sviluppato nella donna che nell'uomo, e interessa i vasi olfattori che fanno parte del tronco cerebrale posteriore.
Ci chiedono delle monoclonali di Siena, c'è Francesco che dice: ma le evidenze che supportano l'ipotesi che il Covid provenga da un laboratorio sono l'osservazione dei sintomi dei pazienti arrivati a Torre Galli, non è un po' leggera come evidenza? Risponda lei, professore.
L'ipotesi che il virus possa essere nato dal laboratorio deriva dal come si comporta la malattia, non tanto da altre cose. Io non ho mai visto una malattia che si comporta in maniera aritmetica, in maniera matematica come questa, e soprattutto le autopsie dimostrano che le morti avvengono per lo stesso meccanismo, indipendentemente dall'età dei pazienti, indipendentemente dalle comorbidità dei pazienti. Questa è una malattia che aggredisce l'endotelio e fa sì che si determini un'aggregazione delle piastrine che determina una microtrombosi all'inizio e porta poi a una trombosi successiva dei grossi vasi fino a determinare una coagulazione intravascolare disseminata. Che un po'... Dicevo che un po' l'opinione è un pochino che io mi sono fatto. Poi naturalmente questa è la mia...
Non stiamo rivelando nessun segreto di Parigi. Siamo letteralmente...
Sono diversi studiosi nel mondo che si pongono lo stesso problema, quindi il dubbio rimane ed è lecito.
È un dubbio lecito, esatto, questa secondo me è la risposta più efficace. Quando parliamo di pazienti in prima fase a cui somministrare il farmaco, parliamo di idrossiclorochina? Questo le chiedo di precisare, sempre parlando della primissima fase della malattia.
Vi dico quello che dice la letteratura: l'idrossiclorochina in questo momento può essere somministrata soltanto a pazienti che partecipano a uno studio randomizzato. Non lo possiamo utilizzare su larga scala in pazienti che non sono arruolati in studi randomizzati. Questo è quello che dice la letteratura e noi ci atteniamo, per quanto riguarda l'idrossiclorochina, a questo.
Ma vediamo, non possiamo vedere tutte le slide, che sono ancora tantissime, e dovremmo risentirci probabilmente. Ce n'è qualcuna di particolare in fondo che vuole che le mostriamo?
Questa che indica le aree del polmone, fermiamoci su questa. Vedete, qui il polmone è diviso, qui c'è lo sterno, sopra c'è la clavicola. Il polmone è diviso in due aree anteriori che vanno dalla clavicola al quinto spazio intercostale e danno due aree, un'area superiore e un'area inferiore, che sono aree dove viene messa la sonda per dare il punteggio, per andare alla ricerca delle caratteristiche tipiche del Covid. Lateralmente abbiamo le aree laterali che vanno dall'ascellare anteriore all'ascellare posteriore, e sono appunto queste due aree. E poi posteriormente abbiamo le tre aree che indicano le aree più basse, il lobo inferiore, l'area più alta, il lobo superiore, e sono prese fra la linea ascellare posteriore e la linea paravertebrale, che appunto limita la colonna vertebrale. Su questo io mi fermerei per quanto riguarda le diapositive.
Sì, ci fermiamo, le faccio l'ultima domanda perché siamo in chiusura, poi naturalmente ci torniamo. Ci siamo concentrati tutti su questa vicenda del vaccino. Non è andata in secondo piano la questione invece delle terapie che avete usato in questi mesi? Perché?
Purtroppo le terapie sono andate in secondo piano perché via via, quando c'era una speranza dettata da uno studio che dimostrava un'efficacia di un farmaco, subito dopo veniva smentito, e quindi pertanto anche per i clinici è molto difficile approntare un protocollo comune, perché se ci vogliamo attenere alla letteratura spicciola, quella che è pubblicata, attualmente non esiste un farmaco per la cura del Covid. Se poi invece vogliamo essere un pochino più moderni e considerare che la malattia è giovane e quindi è nata da noi a febbraio, abbiamo avuto i primi casi in Toscana e quindi siamo esattamente a novembre, quindi a 11 mesi, a 9 mesi dalla sua presenza nel nostro territorio. Io voglio dire che la letteratura la dobbiamo scrivere noi, purtroppo, su questo virus, non la dobbiamo leggere, perché se la leggiamo rischiamo di non curare il virus.
Gianfranco Giannasi, la lasciamo al suo lavoro. Grazie per essere stato con noi. È una raccolta, come dire, di immagini enorme. Noi siamo una radio, per cui abbiamo fatto veramente uno strappo alla regola con l'aiuto dei social che ci hanno permesso di mostrare delle cose, però è stato estremamente utile ascoltarla, e per chi ha potuto vederlo e potrà vederlo, perché poi rimane su Facebook e su YouTube, naturalmente poi c'è il podcast, c'è tutto, potete riguardare tutte le cose. Grazie per il momento, dottor Giannasi, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie, arrivederci.